mese.
Evviva.
Ciao Maurizio.
Ecco, Maurizio. Domenica prossima. Terza domenica del tempo ordinario. Ecco i testi. La prima lettura tratta dal libro del profeta Isaia nel capitolo 8, versetto 23. Ma in realtà l'oracolo poi si sviluppa nel capitolo 9 fino al versetto 3. Non è l'oracolo per intero, è l'oracolo peraltro che si legge nella messa di mezzanotte a Natale, la prima lettura non manca mai. Il testo un po' ritagliato viene riproposto per questa terza domenica del tempo ordinario. Seconda lettura invece tratta dalla prima lettera ai Corinzi, nel capitolo primo, dal versetto 10 al versetto 13 e poi il lezionario salta al versetto 17. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 27, Signore mia luce, mia salvezza, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 40. E poi il brano evangelico, che come avverrà poi per il seguito del tempo ordinario, di domenica in domenica, è tratto dal Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 4, dal versetto 12 al versetto 23. Siamo giunti ormai alla terza domenica del tempo ordinario. Il percorso che ci viene riproposto ogni anno dalla Chiesa attraverso l'avvicendarsi e lo sviluppo dei tempi liturgici si è avviato con le forti tensioni dell'Avvento, si è poi illuminato nello splendore del Natale. Ora, dalla festa del battesimo del Signore in poi, lo svolgimento del tempo liturgico, cosiddetto ordinario, si delinea come un cammino che ci conduce attraverso le tappe scandite dai racconti evangelici della vita pubblica di Gesù. In realtà il percorso attraverso le liturgie domenicali è governato dalla crescita della rivelazione evangelica circa la persona di Gesù, il suo messaggio, le sue opere, il regno da lui predicato e in lui manifestato, in lui realizzato, insomma la sua figliolanza e quindi la paternità di Dio. L'attenzione della Chiesa si concentra più che mai attorno alla parola e al commento dell'Evangelo, che dimostra di essere davvero sempre il cuore pulsante di ogni liturgia e quindi di tutta la vita pastorale, missionaria della Chiesa. È il mistero vivo di Gesù, nostro Signore, che la Chiesa adora, custodisce e amministra per noi tutti e per il mondo. Accogliamo l'Evangelo con vera letizia e con forte riconoscenza. È la parola del Signore per noi. È la luce della nostra speranza, è la fortezza della nostra fede, è il fondamento della nostra comunione fraterna e così sia. Qualche giorno addietro leggevamo il Salmo 40 in quella saletta accanto alla chiesa di Santa Teresa, alcuni di voi si trovavano là. Nella lettura del Salterio, passo passo, un salmo dopo l'altro, di settimana in settimana, siamo giunti anche noi questa sera alla lettura del Salmo 40. Prima di procedere, come al solito, nella lettura del Salmo, riprendiamo contatto direttamente con il testo della prima lettura della liturgia prossima nel libro di Isaia e poi leggeremo il testo evangelico. Pia, leggi pure.
In passato umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian.
Sei sicura che la lettura arriva fino a questo punto?
Il 9:3.
Sì.
Versetto 3.
Sì.
È una numerazione.
Tieni.
Benissimo.
Sì, sì, 9:3.
Sì, sì, d'accordo. Benissimo. No, l'oracolo continua, ma ci ferma al giorno di Madian. Questo dunque testo che poi viene ripreso, come adesso ascolteremo, pressoché alla lettera nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 4. Pier Francesco, leggi.
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 40. Abbiamo alle spalle ormai un buon tratto di cammino attraverso i salmi che abbiamo letto nel corso delle settimane trascorse. Abbiamo affrontato il discernimento sempre più esigente, sempre più radicale, circa le dinamiche del conflitto interiore con la nostra empietà. Inutile ritornare ai dettagli dei diversi passaggi che sono stati illustrati dai salmi, che in sequenza e con un coordinamento di cui ci siamo resi conto che rinvia evidentemente a un'intenzione teologica nella costruzione della raccolta di salmi che accompagnano in maniera sempre più intensa e sempre più coinvolgente la ricerca che risponde alla urgenza di un discernimento sempre più penetrante, totalizzante, di quelle che sono le dinamiche interiori della nostra esistenza umana, di modo che l'empietà sia scardinata, sia scovata laddove si è andata a incastonare, forse in maniera da confondersi con quel che dovrebbe essere naturale, scontato, ovvio, addirittura necessario nel nostro mondo interiore e quindi nell'impianto da cui dipende tutta l'organizzazione della nostra vita. Fatto sta che il Salmo 39, che leggevamo la settimana scorsa, attraverso il rifiuto della empietà di Caino, che è in noi, ci ha consentito di giungere a constatare la condizione mortale di ogni essere umano, che non può non essere Abele, Abele come il soffio che si spegne e sparisce. Così abbiamo intravisto come il grido dell'obbedienza, la nostra mortalità, raccolga anche il soffio di Caino che muore in me e con me, e trovi così quel grido, trovi dimora nel grembo del Dio vivente. Ricordate gli ultimi versetti del Salmo 39, versetti 13 e 14. Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido. Non essere sordo alle mie lacrime, perché io sono un forestiero, uno straniero con tutti i miei padri. Ecco, siamo qui nelle ultime battute del Salmo 39, alle prese ancora con quella constatazione circa l'inevitabile sorte mortale che è di ogni essere umano, perché ogni essere umano, ogni Adam è Hevel, ogni essere umano è come Abele. E adesso qui vedete, io sono forestiero e straniero come tutti i miei padri. Sappiamo che questa stessa espressione ricompare nel libro della Genesi, nel capitolo 23, laddove Abramo si presenta per cercare una sepoltura che gli consenta di seppellire la moglie Sara, che è morta in quella località. Io sono forestiero e straniero come tutti i miei padri, e quindi distogli il tuo sguardo che io respiri prima che me ne vada e più non sia. Ed ecco il grido dell'obbedienza alla nostra mortalità, ed è il grido che apre dinanzi a noi l'accoglienza nel grembo del Dio vivente. Ed è il grido che ci consente di sormontare tutte le tensioni, le contraddizioni, le conflittualità e ritrovarci in una comunione di fraternità dove Caino e Abele sono un soffio che muore. Ed ecco, nel grembo del Dio vivente. E a questo punto vedete che si inserisce il Salmo 40, il nostro. Salmo 40, quando ormai stiamo giungendo alla fine del primo libretto. Come sappiamo, il libro dei Salmi si compone di 5 libretti. Il primo libretto va dal Salmo 1 al Salmo 41. E siamo ormai in prossimità della fine. E quindi possiamo ben intendere il Salmo 40 come una testimonianza ricapitolativa che mette a fuoco l'autenticità della relazione che è venuta man mano illuminata purificata nel corso del cammino che abbiamo compiuto tra Dio e me. L'orante qui si presenta in prima persona singolare, anche se, come subito constateremo, quel che mi riguarda in quanto soggetto implicato in questa relazione personalmente rinvia senza alcuna ambiguità o alcun sotterfugio, rinvia una vicenda che è sempre universale. Ed ecco, il Salmo è comunque il frutto di una composizione complessa, ce ne renderemo subito conto, ma è un testo certamente frutto di una maturazione teologica che è per noi motivo di grande interesse e anche di grande consolazione. È un salmo di ringraziamento, ma è allo stesso tempo un salmo di supplica, e appunto un'occasione propizia per sintonizzarci ancora una volta con quella testimonianza che offre a noi i segni di una maturità che è propria di chi, passando attraverso tutte le incertezze, le traversie e le contrarietà di cui ci siamo resi conto, ma di chi è giunto a focalizzare tutto il proprio sistema di vita e il sistema delle relazioni che danno forma alla propria vocazione, alla vita, nella relazione con il Dio vivente, tra Dio e me. Ebbene, qui abbiamo a che fare con un testo che possiamo senz'altro suddividere in tre sezioni. La prima sezione ha tutte le caratteristiche di un racconto. Il racconto di chi fa il punto del proprio cammino, ed è un momento di sintesi che naturalmente suppone tutti i passaggi intermedi che già sono intervenuti, e quindi è davvero un segno esemplare di quella maturità a cui accennavo poco fa. Fino al versetto 5, dopo l'intestazione dunque dal versetto 2. Di seguito il Salmo, leggeremo tra breve, assume le caratteristiche di una conversazione a tu per tu, dal versetto 6 in poi, e il testo allora può essere utilmente suddiviso in due altre sezioni fino al versetto 12 e poi nei versetti seguenti. Notate come è evidente il passaggio dalla prima sezione al testo che segue, per il fatto che il nostro orante passa dalla terza persona singolare quando parla del Signore alla seconda persona singolare quando si rivolge a Lui dicendogli tu. Dal versetto 5 al versetto 6, vedete, il passaggio è inconfondibile, e da quel versetto 6 il testo si sviluppa nella forma propria di una conversazione a tu per tu. Ritorniamo al versetto 2 e leggiamo: ho sperato nel Signore. In questo modo, vedete, il nostro orante sta ricapitolando il cammino compiuto. Quando si parla di speranza si intende uno spazio interiore che è il luogo nel quale si custodiscono le promesse, ed è anche il luogo nel quale ci si esercita nell'attesa. Per come l'esistenza umana è aperta a affrontare le situazioni che man mano danno forma a una presenza nel mondo che si configura nei suoi dati oggettivi, nelle sue relazioni, nel modo di abitare nello spazio e abitare nel tempo. Ed ecco, ho sperato nel Signore. Dunque, una vita motivata da un'attesa interiore che si è trasformata nella sorpresa di essere oggetto di una ricerca, ed egli su di me si è chinato. Ho sperato, nel Signore, ma vedete, si è trovato dinanzi a questa presenza che si è mossa verso di lui, che ha preso l'iniziativa nei suoi confronti, che si è assunta la briga e l'impegno di prendersi cura di lui, ha dato ascolto al mio grido. Un'attesa che si fa sorpresa ad essere oggetto di una ricerca. E vedete, questo versetto 2 è programmatico, ma è anche ricapitolativo di tutto quello che avevo. Quanto tempo ci è voluto? Il nostro orante non scende nei dettagli, non vuole dare spazio alle curiosità, non importa quanto tempo ci è voluto. Ma certo, vedete, è come la chiave interpretativa in tutto quello che riguarda il suo vissuto, e adesso può ben ricapitolare ogni cosa, dichiarando che la sua vita lo ha condotto a incontrare in modo sorprendente, gratuito e meraviglioso una presenza che ha dimostrato di essere singolarmente e eccezionalmente straordinariamente premurosa verso di lui, e una presenza attenta ai dettagli del suo vissuto, è una presenza capace di intervenire con operosità energica e nello stesso tempo delicata. Egli su di me si è chinato e ha dato ascolto al mio grido. Notate che qui, vedete, siamo direttamente connessi con il Salmo 39, quando il versetto 13 del Salmo che ho riletto poco prima, ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido, vedete che è la stessa espressione che ricompare qui, sono questi agganci che ormai abbiamo imparato a riconoscere come motivi inconfondibili della continuità nel percorso che man mano si sviluppa. Ha dato ascolto al mio grido, quel grido che risuonava nelle ultime righe, nelle ultime battute del Salmo precedente. Ed ecco, adesso illustra meglio, in maniera più esplicita, cosa significa per lui ricordare adesso e ricapitolare tutto il cammino compiuto come incontro con colui che si è chinato e ha dato ascolto al grido. Leggo di seguito il versetto 3: mi ha tratto dalla fossa della morte, dal fango della palude, i miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Dunque, vedete, qui il verbo reggente è quel che apre il versetto 3 nella nostra traduzione: mi ha tratto fuori, mi ha tratto fuori. E se si è chinato su di me è esattamente per tirarmi fuori, si è chinato per sollevarmi, e nel suo modo di chinarsi ha instaurato quella relazione con me che mi ha sottratto a delle situazioni che qui vengono illustrate mediante due immagini. La prima immagine è quella che nella mia traduzione è detta fossa della morte, la seconda immagine è il fango della palude. Notate che dove leggo fossa della morte nella mia Bibbia è il pozzo alla lettera, il pozzo del frastuono, il pozzo del fracasso. Bisognerebbe tradurre così, già antichi interpreti del Salmo così intendevano il sostantivo usato qui in ebraico. È comunque anche vero che questo sostantivo allude al frasuono delle acque, le acque che tumultuano, ma quel complesso di suoni che risultano motivo di confusione, di disordine, che in realtà sono suoni che invece di sollecitare l'udito lo confondono, lo disturbano. C'è un disordine ben rappresentato da questa sonorità tumultuosa e scomposta, come chi è avvolto da questa varietà stonatissima di voci che assumono niente meno che la configurazione empirica di un pozzo in cui uno è sprofondato. Ma è un dato che riguarda, attraverso la concretezza dell'immagine, il mondo interiore, una confusione indecifrabile nell'animo umano, alle prese con una molteplicità di voci, di suoni, di echi, di richiami, di rumori, ed ecco, mi ha tirato fuori. La seconda immagine è il fango della palude. Qui abbiamo a che fare con un dato che più direttamente rinvia a un quadro, come dire, ambientale, un quadro sociale, un contesto paludoso, ambiguo, inquinato, che sia l'ambiente naturale, che sia l'ambiente sociale, che sia l'ambiente umano aperto a tutte le complicazioni del caso. Ma vedete, lui dice poi: i miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo. Vedete come in questo modo sta spiegando cosa ha significato per lui essere tirato fuori dal pozzo del fracasso e tirato fuori dal fango della palude. Infatti, a proposito del fango della palude, subito dice: mi ha stabilito su una roccia, i miei piedi sistemati su un fondamento solido. Rispetto a quel contesto in cui si sprofonda come nelle sabbie mobili, ecco adesso invece un appoggio sicuro, garantito, su cui poter impiantare la propria presenza e naturalmente tutte le attività, gli impegni, le responsabilità che danno forma all'esistenza umana. Ha reso sicuri i miei passi, mi ha tirato fuori. E poi dice, a proposito di quel pozzo del fracasso, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo. Adesso vedete una voce che è in grado di rimuovere quel disordine frastornante di rumori che devastano le capacità di discernimento della coscienza umana. Tutto questo sostituito da un canto nuovo, la lode al nostro Dio. Ecco, mi ha tirato fuori. Da quel pozzo al canto, da quel fango alla roccia, mi ha tirato fuori e mi è venuto incontro laddove è andato man mano spalancandosi in me uno spazio in cui custodivo tutte le attese della mia vita, ed ecco una sorpresa, mi ha tirato fuori. E a questo punto, vedete, aggiunge: molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore. Vedete come il seguito del versetto 4 fa riferimento a una consapevolezza possiamo ben dirlo ancora una volta, matura del nostro orante, perché non sta rievocando i fatti che hanno sorprendentemente trasformato il suo modo di stare al mondo, come se si trattasse di un evento prodigioso, o comunque sì, un colpo di fortuna, è capitato a lui e in qualche maniera si barrica adesso dentro a uno scafandro che gli garantisce una protezione miracolosa. Niente affatto, perché sta testimoniando come quel che è capitato a lui ha il valore di una novità che investe l'esistenza umana, che investe la condizione umana, che investe la moltitudine umana. La moltitudine è l'umanità intera. Molti vedranno e avranno timore, confideranno nel Signore. Vedete, quel che è capitato a lui non è considerato da lui l'orante come una soluzione speciale che gli è stata riservata per qualche ghiribizzo dell'ente supremo o per qualche merito acquisito per vie traverse o per qualche complicità clientelare. Questo vale per tutti. Questo vale per tutti. Molti vedranno e avranno timore, confideranno nel Signore. Dunque non sta vantando titoli di merito, né sta invitando il pubblico a applaudire per il miracolo che capita una volta ogni tanto, ma capita poi sempre agli altri, mai a me. Invece questa volta a me è capitato quello che vale per tutti. Molti vedranno e avranno timore, confideranno nel Signore. E allora, vedete, la prima sezione si conclude con una beatitudine. Versetto 5: beato l'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi, né si volge a chi segue la menzogna. Ecco, beato l'uomo, una beatitudine, vedete, che risuona qui nel Salmo 40 vale come un richiamo e già un anticipo rispetto a quella beatitudine che introduce il primo libretto del Salterio e quella beatitudine che lo conclude. Adesso non è il momento ritorniamo con attenzione diretta al Salmo 1 che apre il primo libretto. Beato l'uomo che, Salmo 41, che lo chiude, qui basta girare una pagina e subito abbiamo sotto gli occhi il versetto 2 del Salmo 1 che apre l'ultimo Salmo del primo libretto. Beato l'uomo che. Tutto il primo libretto è contenuto all'interno di questa cornice, tutto l'itinerario che si sviluppa dal Salmo 1 al Salmo 41, ci sono di mezzo 40 salmi, non è che questa cifra è indifferente, anche questa ha un suo valore simbolico inconfondibile. Dal Salmo 1 al Salmo 41, come si matura nel cammino della vocazione alla vita per giungere a quella beatitudine che è la vocazione che si realizza in corrispondenza al dono ricevuto. Dal Salmo 1, beato l'uomo, al Salmo 41, beato l'uomo. Ad ecco qui, beato l'uomo che nel Salmo 40, già nel versetto 5, questo accenno così preciso e così coerente alla beatitudine, che, vedete, viene messa direttamente in relazione con quella speranza nel Signore a cui già eravamo richiamati dal versetto 2, ma è beatitudine messa ormai precisa e inconfondibile alternativa rispetto a quella presenza che peraltro viene constatata come invadente, addirittura massiccia sulla scena del mondo, che ha a che fare con la superbia e la menzogna. La superbia, Rehabim dice qui, ne parlavamo anche l'altro giorno in quell'occasione, quelli che si allargano. Già. È un fenomeno, vedete, che riguarda i grandi ma anche i piccoli e quelli che si allargano. di superbi, si allarga. Quello che, di cui ho bisogno e me lo prendo. E poi dice chi segue la menzogna, chi insegue, si potrebbe proprio tradurre meglio così, chi insegue la menzogna come metodologia, la menzogna come criterio interpretativo della realtà e strumento determinante per gestirla. Ebbene, la beatitudine di cui si parla qui ormai è in grado di decifrare queste alternative devianti che contraddicono esattamente la vocazione alla vita. Della vocazione alla vita che per il nostro orante ormai si è configurata come la sorpresa che è divenuta non un'ipotesi o un desiderio o una pia devozione, ma è divenuta il valore strutturale del suo cammino nelle cose del mondo. Mi ha tirato fuori. E questo, vedete, lui ne è adesso ormai rigorosamente convinto, è un dato che fa della sua esperienza una responsabilità in rapporto alla vocazione, alla vita di ogni altro essere umano. A questo punto il Salmo si sviluppa, come già sappiamo, nelle forme proprie di una conversazione a tu per tu. E vale la pena tener conto di quello che ho appena affermato, e cioè che se adesso, vedete, si entra in questa dimensione della intimità relazionale, della conversazione a tu per tu, se si entra in questa dimensione non è perché il nostro orante si sia dimenticato del fatto che quel che ha costituito la novità sorprendente che ha tirato fuori dall'imbroglio il cammino della sua vita è un valore che prescinde da quella responsabilità verso la vocazione alla vita di tutti gli altri, di ogni altro essere umano, come dicevamo. No, vedete che scendere adesso in questa relazione che si sviluppa nella dimensione dell'intimità, non trascura né dimentica in alcun modo quella responsabilità testimonianza rispetto alla condizione umana nella sua dimensione universale. Ma adesso leggiamo dal versetto 6 al versetto 12. Leggo. Quanti prodigi tu hai fatto? Vedete che la sezione si apre con il pronome di seconda persona singolare che è messo in forte evidenza anche in ebraico. Tu. Quanti prodigi tu hai fatto? Nei versetti precedenti, lui, il Signore. Adesso tu. Quanti prodigi tu hai fatto, Signore Dio mio? Quali disegni in nostro favore? Nessuno a te si può paragonare. Già interessante che nella prima persona plurale, nostro favore. Ma intanto proseguiamo, nessuno a te si può paragonare, se li voglio annunziare e proclamare sono troppi per essere contati. Dunque, vedete, tu per me, e in questa relazione che è così, così viva, così intensa, così radicalmente personalizzata, il nostro orante dichiara che gli vengono meno le parole. Rispetto a quello che mi è capitato, se voglio annunziare, proclamare quello che è avvenuto, ed è avvenuto non in termini neutri, ma tu hai fatto. Perché, Signore, tu sei Dio mio, quali disegni quali imprese, come ti sei manifestato. Tu, se li voglio annunziare e proclamare, sono troppi per essere contati. E allora vedete, prosegue qui nei versetti 7, 8 e 9, dichiarando che in realtà mi sono reso conto, afferma, io parafraso a modo mio, mi sono reso conto che in relazione con quello che tu hai fatto per me, non sono in grado di restituire un discorso lineare, coerente, adeguato a cogliere il valore per come le parole di un essere umano possono interpretarlo di quello che tu hai fatto. Ma in realtà mi rendo anche conto che neanche questo ti aspetti da me, che tu da me, proprio perché sei tu, ti attendi che io sia coinvolto nella relazione con te, a parte le parole, a parte i discorsi, a parte le interpretazioni, a parte le dichiarazioni, a parte magari anche gli insegnamenti in forma più o meno didattica, ma che io sia per te, che nella relazione con te, proprio per come tu ti sei avvicinato a me, io sia presente con il mio vissuto. A parte le parole, forse a prescindere dalle parole e da tutto quello che le parole comportano, no? Con dichiarazioni o prese di come dire, assunzione ruoli sulla scena del mondo più o meno esplicitamente configurati come testimonianze di ordine operativo, ma tu cerchi proprio me nella concretezza del mio vissuto. Tu per me. E io, ecco, sacrificio offerto non gradisci. Gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa, senza togliere minimamente valore alla celebrazione del culto così come avviene nei luoghi riservati, nel santuario, nel tempio, lì dove gli addetti si accostano all'altare, ma non discute di questo. Ma tu a me non hai chiesto questo. Allora ho detto, ecco, io vengo. Sul rotolo del libro di me è scritto di fare il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel profondo del mio cuore. Vedete che nel versetto 7 dice sacrificio offerta non gradisci. Non so come dirà la nuova traduzione. In realtà è lo stesso verbo che ricompare nel versetto 9, laddove leggo che mio Dio, questo io desidero. Questo io desidero. C'è un desiderio tuo, ecco, quello che tu desideri. Che cosa desideri tu? Desideri il mio desiderio. Cosa desideri tu? Desideri non esattamente manifestazioni esterne, per quanto sincere e anche opportune, non si discute di questo, ma che io ci sia con il mio vissuto, con quello che è radicalmente presente in me come il desiderio che struttura dall'interno la mia identità di creatura umana, che io ci sia con il mio desiderio nella relazione con te, perché tu questo desideri per me. C'è una comunione del desiderio, una comunione che rende il mio desiderio di vivere interno al desiderio con cui tu ti sei piegato su di me, mi sei venuto a cercare, mi hai preso, mi hai sollevato, tutto quello che già sappiamo. Ecco, io vengo! Allora ho detto il versetto 8, testo questo che poi viene ripreso nel Nuovo Testamento in passaggi strategici. Ecco, io vengo sul rotolo del libro di me scritto di fare il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero. questo io desidero. La tua legge nel profondo del mio cuore. C'è origine a proposito di questo versetto. In verità dice, è di tutte le scritture nel loro insieme che egli, l'orante, dice sul rotolo. Tutte le scritture. Perché la parola che ci è stata rivelata su di lui è un tutto unico. La parola. E io così... vengo là dove il tuo compiacimento mi chiama a vivere, la tua legge nel profondo del mio cuore. Vengo là dove il tuo volere qui è il compiacimento, verbo che compare anche altrove, ricomparirà poco dopo nel nostro stesso Salmo, ricompare in testi del Nuovo Testamento. Che risuonano familiari alle nostre orecchie, e dunque il tuo compiacimento, laddove mi rendo conto che ecco quella beatitudine di cui ci parlava precedentemente, si realizza la mia vocazione alla vita perché sono immerso in maniera veramente sorprendente e commovente, ma entusiasmante, immerso in questa relazione di quello che è il desiderio portante del mio vissuto, che è in comunione con il tuo desiderio di me. E allora prosegue. Vedete, dal versetto 10 arriviamo al versetto 12. Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea. È proprio vero, vedete che il nostro orante non ha dimenticato il fatto che quel che è capitato a lui ha il valore di una novità che è proprio intrinsecamente valida come un evangelo per l'umanità intera. Dico evangelo perché il verbo annunziare, che leggo qui nel versetto 10, la nuova traduzione cosa dice?
Annunciare.
Annunciare, sì. Basar. Basar, la besorah è l'evangelo in ebraico. Besorah. Qui io adesso sto evangelizzando, dice, io ha detto vengo perché questo è il mio modo d'essere e di essere con tutto quello che mi riguarda nella mia identità più profonda in relazione con te, e dunque ho evangelizzato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedete che si parla di una grande assemblea, la stessa espressione ritorna poi nel versetto seguente, versetto 11, la grande assemblea che poi è la comunità umana nella sua dimensione più ampia, più universale. È vero che la traduzione, il termine usato qui indica un'assemblea che ha una sua configurazione liturgica, ma può valere per il popolo. Nella traduzione in greco diventa ecclesia, la ecclesia megali, la grande chiesa, la grande, ma qui è l'umanità intera, davvero, non ci sono più limiti, pareti divisorie, motivi di esclusione, quello che mi riguarda è un evangelo che ha come interlocutrice l'umanità intera. C'è di mezzo la tua giustizia, cioè il tuo modo di essere presente nella relazione con la realtà umana squalificata. E quindi vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore. La tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla grande assemblea. Ecco, una vita che, vedete, maturando nella intimità di questa conversazione, in realtà... assume la capacità di sviluppare una proclamazione pubblica così aperta, così libera, così intraprendente, da lasciarci veramente un poco imbarazzati. Ci sembra di avere a che fare con un personaggio fin troppo esposto sul piano delle relazioni pubbliche, eppure vedete, è così. E nello stesso tempo vedete che ancora c'è qualcosa che il nostro orante deve illustrare, rimanendo ancora all'interno di quella dinamica propria di una conversazione nell'intimità, ma è come se il nostro orante qui alla fine della sezione che stiamo leggendo, il versetto 12 adesso è qui dinanzi a noi, è come se l'orante si rendesse conto di essere nel suo modo di esporsi, di buttarsi allo sbaraglio, nel suo modo di affermare con tanta intensità e con tanta sincerità e festosa gratitudine, io vengo sì, c'è un rischio su cui ancora vuole rivolgere un'attenzione che è tutta interna a quella conversazione a tu per tu di cui sappiamo, ma che contribuisce anch'essa a rendere la sua testimonianza pubblica sempre più autentica. Perché? Perché adesso dice, vedete, versetto 12, non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia, non tacere, qui non chiudere, è lo stesso verbo che avevamo incontrato nel versetto 10, non tengo chiuse le labbra, adesso qui non star zitto, non chiudere tu la tua misericordia, le viscere, e la tua fedeltà e la tua grazia mi proteggano sempre. Vedete, il versetto 12 qui chiude la sezione, ma apre adesso la terza sezione, quella conclusiva del nostro Salmo, con questo accenno inconfondibile alla percezione di come ogni affermazione mediante la quale il nostro orante rivendica il valore della sua soggettività è ambigua, è preoccupante, è inquietante. Si rende conto di come quel che può affermare in prima persona singolare lo espone all'esperienza di una fragilità estrema. Perché adesso dice, ecco qui il versetto 13, mi circondano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono, vedete, non è un altro, è sempre lui, le mie colpe mi opprimono, non posso più vedere, sono più dei capelli del mio capo, il mio cuore viene meno, già, si accorge che nel momento in cui raccoglie il suo vissuto attorno all'affermazione della sua soggettività in prima persona singolare, io, dice io, e si accorge di essere soverchiato dai segni inconfondibili di malanni di ogni genere, di ordine fisico, di ordine psichico, di ordine sociale e per non dire poi di ordine materiale, tant'è vero che ci sono di mezzo le mie colpe e poi c'è una cecità, non posso più vedere, dunque il nostro orante, vedete, non si è convinto ormai, in maniera che potrebbe sembrarci addirittura pericolosa, di essere entrato in una situazione che gli consente di fare di se stesso un emblema di valore assoluto, perché dice: ma sono più dei capelli del mio capo questi malanni, e il mio cuore viene meno. Già, e qui maggior ragione riconosciamo l'onestà del nostro orante, che si è reso conto, e ce ne dà una testimonianza così limpida e così sincera, che ogni suo modo per affermarsi in forza di una soggettività così costituita in una sua solidità irrevocabile, in realtà è una pretesa inconsistente. È una pretesa evanescente, è una pretesa ingannevole, è una pretesa rispetto alla quale non c'è da fidarsi. Sono più dei capelli del... Il mio cuore viene meno. E vedete, qui il nostro orante è sempre più intimamente... proprio nel contesto di quella conversazione di cui sappiamo, sempre più consapevole di essere messo alle strette laddove la sua relazione con il tu, che lo ha coinvolto in quella relazione così poderosa, che ha trasformato proprio tutto il sistema, tutto l'impianto, tutto il modo di stare al mondo della sua vocazione alla vita. Ma questo si rende conto adesso, vedete, non significa che allora la sua soggettività sia dotata di un'autonomia. Di un'autonomia, di un'autosufficienza, non è vero, anzi questo diventa il rischio estremo, il rischio del fraintendimento più grave, più pericoloso e più drammatico che mai. Infatti adesso dice degnati, vedete questo degnati? È detto con lo stesso verbo che prima dicevo di tradurre con compiacersi, compiaci. Mi affido al tuo compiacimento, già. Posso solo supplicare la tua volontà. Io ci sono, ma ci sono solo perché sei tu. E in tutto ci sono perché sei tu. Non c'è un'altra possibilità per me di prendere posizione in nome di me stesso, se non perché per me stesso io non ci sono. Ci sono per te. Degnati, Signore, di liberarmi. Accorgi, Signore, il mio aiuto, vedete? Questa è l'invocazione estrema. L'invocazione estrema. Già. Di mio resta esattamente questa fragilità, questa povertà, questa spogliazione di ogni mia pretesa di vantare, magari appunto in virtù di tutto un processo di conversione con tutto il prestigio conseguito, l'autonomia del mio cammino. Ed ecco vergogna e confusione per quanti cercano di togliermi la vita. Vedete, rischi, suggerimenti che provengono da interlocutori che in qualunque momento possono disturbare, addirittura compromettere o addirittura radicalmente e miseramente inquinare il cammino compiuto fino al momento in cui, dicevo poco fa, ecco, adesso siamo giunti alla maturità e la maturità è ancora esposta, è ancora coinvolta in questo vortice di suggestioni, di richiami, di inviti che in maniera estremamente subdola compromettono dall'interno proprio il valore radicale della relazione con il mistero assoluto del Dio vivente. Retrocedano coperti di infamia quelli che godono della mia sventura, siano presi da tremore e da vergogna quelli che mi scherniscono. Già, prima diceva, io ci sono per potermi offrire a te, presentare a te, posso venire verso di te. E adesso, vedete, il nostro orante si è reso conto che la mia offerta sta proprio nella consegna a te di quello che non sono, di quello che in me è il mio non esserci se non per te. Espressione questa che può sembrare un po' curiosa e anche forse un po', come dire, così un po' insensata, ma vedete che il nostro orante chiude qui la sua conversazione dicendo: esultino e gioiscano in te quanti ti cercano, dicano sempre il Signore è grande. Ecco, la grandezza del Signore in quanto è il creatore, laddove nella relazione con te io ci sono solo in quanto creatura, e in quanto creatura che non appartiene a se stessa perché è creatura, e il mio essere creatura fino alla totalità delle componenti del mio vissuto, io in quanto creatura non sono mio. Sono del creatore. E in questo essere del creatore ecco la tua grandezza. Vedete, questa è l'affermazione con cui la madre del Signore apre il suo cantico. L'anima mia magnifica il Signore. Io come creatura ci sono perché tu sei grande. Ed ecco, quando una creatura non pretende di essere niente di più e di diverso da quella creatura che è, il creatore si manifesta. È il creatore, certo. E allora tu sei grande. Quelli che bramano la tua salvezza. Io sono povero e infelice, vedete come si chiude il Salmo, versetto 18, dove compaiono i due pronomi, prima persona io, seconda persona tu, vedete, io sono povero e infelice, di me a cura, tu, mio aiuto e mia liberazione, mio Dio, non tardare. Ecco, l'autenticità di quell'offerta per cui io vengo verso di te, mi consegno a te, sono in grado di assumere una posizione che mi abilita a consegnarti il mio vissuto nella relazione a tu, per la quale tu mi hai chiamato, ma vedete, in questa prospettiva io sono sempre più povero, sono sempre più spogliato, sono sempre più ridotto all'evidenza che è possibile che io mi offra, mi consegni, risponda a te perché posso offrirti quel che in me è il dato che mi definisce come creatura. E quella povertà della creatura, che peraltro, vedete, è il valore intrinseco della creatura in quanto appartiene al creatore. Io sono povero, invece, ma di me ha cura il Signore. Ecco tu. E vedete, tu non tardare. Sei tu che vieni, sei tu che della mia povertà e del mio povero cuore umano, fai di questa creatura che sono io, sei tu che vuoi fare, fai e vuoi fare un segno di benedizione per il mondo, allora sì, esultine, gioiscano in te quanti ti cercano, diceva il versetto 11. Dunque vedete quello scenario pubblico aperto al coinvolgimento dell'umanità intera, una grande assemblea, ecco, esultine, gioiscano in te. È la festa dei poveri, per la quale il nostro orante, giunto al Salmo 40 del cammino, ritiene finalmente di poter scomparire, perché sei tu il grande e il vivente, sei tu. Che vieni e ricomponi l'ordine della creazione, restauri l'intimo della nostra condizione umana, in maniera che tutto di noi e tutto di me sia immerso nella appartenenza a te e nella festa della vita che hai promesso e che hai inaugurato nella storia umana con la missione del figlio tuo e quindi l'avvento del tuo regno. Fermiamoci qua e invece spostiamo subito l'attenzione. Brano evangelico, perché come sempre le chiacchiere vanno per le lunghe. Capitolo 4, questo. Vedete che un brano evangelico di domenica prossima, ecco, sta tra la fine del prologo ampio nel Vangelo secondo Matteo, il prologo ampio dall'inizio, capitolo 1, versetto 1, fino al capitolo 4, versetto 16. Ecco, il prologo ampio arriva fino qui. Col versetto 17, il capitolo 4, ha inizio la grande catechesi dell'Evangelista Matteo, che si svilupperà fino al capitolo 25. Prologo ampio, siamo, vedete, proprio nel passaggio dal prologo alla grande catechesi. Siamo alle prese con quella iniziativa di Dio nella storia umana che il nostro Evangelista Matteo chiama Genesis, così nel versetto 1, capitolo 1 del capitolo 1, poi nel versetto 18 la Genesis di Gesù, che non è semplicemente la natività, è proprio l'iniziativa di Dio nella storia umana. Ed ecco, il linguaggio del nostro evangelista Matteo, come già sappiamo, altre volte ne parlavamo, dà risalto al fatto che mentre le promesse si compiono, e le promesse rimandano le nostre aspettative, c'è di mezzo tutta una lunga storia con promesse che sono state man mano confermate, rilanciate, promesse in base alle quali c'è stato un cammino di generazioni e generazioni che hanno custodito, che hanno atteso, che hanno sperato. Ebbene, le promesse si compiono, sì, ma allo stesso tempo si impone la sorpresa. Già, era in realtà alle prese con questo stesso fenomeno che si trovava l'anonimo orante all'inizio del Salmo 40. Una sorpresa per la novità che irrompe sulle, nelle vicende del mondo, su di esse e in esse, nelle vicende del mondo, una sorpresa. Vedete, colui che viene, ecco come l'iniziativa di Dio si manifesta, compie le promesse, sì, ma è diverso da come lo si aspettava. Instaura una novità, c'è un motivo di sorpresa, scardina tutto un sistema che peraltro viene realizzato ma in un'altra dimensione, un altro livello, con un'altra intensità. E allora sorpresa, ed ecco, vedete qui nelle pagine del prologo compare Gesù, che è il protagonista della novità in quanto Messia. Il Cristo è il protagonista della novità, è colui che porta a compimento le promesse, ma è lui che ci viene presentato con delle annotazioni che improvvisamente ci chiamano ad affacciarci su orizzonti sorprendentemente nuovi, originali, spostano l'attenzione riinterpretano proprio intrinsecamente le misure delle aspettative che pure hanno sostenuto il cammino di tante generazioni. Vedete che nel versetto 23 del capitolo primo, l'Emmanuele, Dio con noi, viene presentato così, Dio con noi, ma poi nel capitolo 2, versetto 15, dall'Egitto ho chiamato mio figlio, il figlio chiamato dall'Egitto, e alla fine del capitolo 2, laddove sarà chiamato Nazoreos, Nazareno, sarà chiamato Germoglio. Il germoglio che sboccia attraverso tutti gli orrori, tutte le miserie fisiche, morali, le miserie della storia umana. È lui che determina l'apertura di un'altra strada. Ecco, vedete, vi dicevo, tutte le miserie della storia umana, parlare dell'Egitto, parlare adesso del germoglio alla fine del capitolo 2, tenendo conto del fatto che la nostra condizione umana è segnata da una condizione, da un'esperienza di esilio dalla vita. La storia umana è un contesto nel quale l'umanità arranca, si trascina, si muove, costruisce, inventa, fatica, le generazioni che si avvicendano, esilio dalla vita. Ed ecco, vedete, qui le attese sono compiute, sì, ma sono attese allo stesso tempo sbaragliate, superate, travolte, con quella sorprendente manifestazione di una novità che, per dirla con un'espressione che adesso terremo d'occhio per le poche cose che vorrei dire ancora, si chiama un'altra strada, novità. Se voi ricordate alla fine dell'episodio dei Magi, nel capitolo 2, versetto 12, leggiamo così: avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese, per un'altra strada, versetto 12 del capitolo 2, già, ed è proprio in relazione a Gesù. Beh, i Magi hanno avuto a che fare col bambino in braccio alla madre, ma è un'altra strada, è in relazione a lui che si determina l'apertura di un'altra strada, è un'altra strada rispetto alle pretese, agli abusi di cui sono capaci gli uomini, c'è di mezzo Erode, ma non solo, e quante altre situazioni possono trovare modo di sottostare a questa figura scenografica più, come dire così, più facilmente riconoscibile, che si chiama Erode, ma è la nostra condizione umana. E dunque Già, un'altra strada. E dopo il Vangelo dell'infanzia, nei primi due capitoli, quel Vangelo dell'infanzia che si conclude con l'attribuzione a Gesù del titolo di Nazareno, che qui in greco è Nazoreos, vi dicevo già altre volte, è implicito il richiamo al termine germoglio. Bene, dopo il Vangelo dell'infanzia, nelle pagine seguenti, che poi sono pagine che si articolano in cinque quadri, compare Giovanni Battista, poi compare Gesù, ricordate nel versetto 13 del capitolo 3, compare Gesù. E Gesù si reca da Giovanni, compare Gesù, ed è davvero, vedete, la comparsa di colui che è protagonista di un'altra strada, un'altra strada in quanto è il figlio di cui Dio si compiace, quello che avviene quando Giovanni battezza, ed ecco il versetto 17, una voce dai cieli che dice: questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, a proposito di compiacimento, come leggevamo nel Salmo 40, il figlio di cui Dio si compiace, il figlio in cui il desiderio di Dio trova riscontro, il compiacimento di Dio, la volontà di Dio, ed ecco il cuore umano di Gesù è aperto, il cuore umano, un cuore umano, aperto come specchio di quello spalancamento che viene descritto qui come l'apertura dei cieli su di lui, ed ecco il cuore umano dove abita il desiderio che è espressione di una corrispondenza al compiacimento del Dio vivente. È il protagonista di un'altra strada. Vedete, è l'innocente con il cuore aperto che rivela la paternità di Dio per tutta l'umanità. Tutto quello che nel Vangelo secondo Matteo riguarda il regno dei cieli, come sappiamo, infatti già Giovanni Battista usa questo linguaggio, poi adesso è la volta di Gesù, questa espressione è ricorrente in modo martellante nel Vangelo secondo Matteo ed è tipica della sua catechesi teologica, ecco la rivelazione della paternità di Dio per tutta l'umanità, in quanto è lui il figlio del compiacimento, è lui che si fa carico di tutte le conseguenze fallimentari dovute al peccato umano, è la giustizia, quella giustizia che è oggetto della conversazione tra Gesù e Giovanni Battista. Giovanni Battista vorrebbe rifiutare a Gesù il battesimo, mentre Gesù dice: lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. È la giustizia di Dio, quella giustizia di cui ci parlava anche il Salmo 40. Tutte le conseguenze fallimentari dovute al peccato umano sono attraversate da lui, sono contesti nei quali si sviluppa quella novità per cui ecco, c'è chi si è fatto carico di sollevare, di sostenere, di sopportare, di assumere al cospetto della paternità di Dio l'impegno di una disponibilità a un'apertura di cuore che è totalmente capiente, che è dotata di una capacità di accoglienza universale, definitiva, e nulla e nessuno può essere realtà estranea al cuore del figlio, la figliolanza di Gesù. A proposito di un'altra strada, vedete che nel capitolo 3, già nel versetto 3, quando l'Evangelista parla di Giovanni, dice: colui che grida nel deserto, preparate la strada del Signore. C'è un'altra strada, già capitolo 3, versetto 3, ma adesso nel capitolo 4, dove ci troviamo, e adesso bisogna che fermiamo l'attenzione sui versetti del brano evangelico che leggeremo domenica prossima, di nuovo, proprio nell'oracolo di Isaia, uno dei grandi oracoli messianici, una strada che si apre al di là del Giordano e quel che segue. E dunque c'è un'altra strada, quella strada è la sua, e questa strada è lui stesso, ed è lui stesso il figlio con il cuore aperto, in ascolto della voce, in obbedienza alla voce, nel suo modo di realizzare la giustizia di Dio, il cuore umano che è il luogo in cui il compiacimento di Dio trova la corrispondenza del desiderio di una presenza che si consegna in maniera tale da essere proprio totalmente coinvolta nella vicenda drammatica della nostra storia umana, quella storia nella quale la vocazione degli uomini alla vita è in esilio, siamo in esilio. Ed ecco, vedete che qui il nostro evangelista Matteo, dopo aver all'inizio del capitolo 4, per 11 versetti, illustrato come il diavolo tentatore con le sue proposte alternative, quelle che non mancano mai, né mancavano nel Salmo 40, quell'orante che ce n'è dato riscontro, il diavolo è ormai sconfitto. Dal capitolo 4, versetto 1 al versetto 11. Ebbene, si tratta adesso di verificare come questa altra strada sia tracciata per noi e sia percorribile da noi. Noi che siamo in esilio dalla vita, come ho affermato e continuo a ripetere, ed è un dato scontato per tutti. Ed ecco, vedete il nostro brano qui, dal versetto 12 del capitolo 4. Il nostro brano per noi, come avviene questo per noi, cioè che ci sia un'altra strada, ma quell'altra strada è lui, è il suo cuore umano, aperto sotto il cielo che si è spalancato, ma il cuore umano come contenitore della vicenda universale di tutte le creature di Dio. Bene. Vedete, qui il testo ci offre dei segnali che vale la pena di accogliere e valorizzare con un poco di attenzione. Intanto, vedete che il versetto 12 dice che avendo intanto saputo, così la mia traduzione, il verbo usato qui in greco è il verbo akouin, cioè ascoltare. Avendo ascoltato, è un participio aoristo, che Giovanni era stato arrestato, era stato consegnato alla lettera. Bene, c'è un ascolto di Gesù, vedete che questo è l'ascolto che non implica semplicemente l'uso delle orecchie, è l'ascolto interiore di Gesù, è un ascolto che ha come riferimento che recepisce qualunque notizia, messaggio o interlocuzione. Esattamente il cuore, l'ascolto di Gesù è l'ascoltatore. E su questo il nostro evangelista Matteo interviene a più riprese. Vedete, Gesù ascolta qui quello che è avvenuto nel caso di Giovanni che è stato arrestato, dunque un atto di violenza in più che si aggiunge a tutti quelli che si accumulano nel corso della storia umana, nel passato, fino ad oggi e ancora oggi. Tutte le grida, gli strepiti, i sospiri, i silenzi della storia umana, Gesù ascolta. Ascolta anche i silenzi, certo, che strepitano anche quelli in molti casi. I gemiti, le urla, anche il grido che chiudeva il Salmo 39 e che apriva il Salmo 40. Gesù ascolta. E, tra l'altro già nel Vangelo dell'infanzia ricordate nel versetto 18 quel grido che è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande, Rachele che piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più, citazione del profeta Geremia in rapporto alla strage degli innocenti. Gesù ascolta. E vedete, nel cuore umano di Gesù l'ascolto delle voci rumorose, come pure delle voci mute, perché anche, come vi dicevo poco fa, certe forme di mutismo sono assai eloquenti. Tutto quello che è rumore nel mondo. E perché, vedete, nel cuore umano di Gesù, ascoltatore, tutto, Gesù ascolta come messaggio che gli è rivolto dalla voce del Padre. Il Padre che parla al suo cuore umano? Già, è quello che leggevamo nel brano evangelico del battesimo. Una voce dai cieli gli dice: questo è il figlio mio. Vedete, in tutto quello che Gesù ascolta, la voce del Padre parla al suo cuore umano. Attraverso tutte le situazioni che parlano a Gesù, che strepitano e gridano e urlano e che trovano ascolto nel cuore umano di Gesù, il cuore aperto di Gesù che ascolta la voce del Padre in riferimento al cielo che si è aperto su di lui, è il figlio del compiacimento. In questo modo, vedete, in lui si spalanca lo spazio di un infinito desiderio. Desiderio di vita, desiderio di comunione, un desiderio che contiene e che abbraccia tutto l'umano e tutto il creato. Qualcosa del genere stava auspicando l'orante del Salmo 40, ma lasciamo da parte adesso questo ritorno all'indietro nel cammino di questa sera. Invece è proprio, vedete, questa nostalgia infinita del figlio che risponde al padre, e che risponde al padre alla voce che lo chiama dai cieli, con quel cuore che si spalanca in maniera tale da essere il luogo in cui ascolta tutte le voci e tutte le urla e tutti i gridi dell'umanità, e anche, come già vi dicevo, tutte le tutti i silenzi di voci ammutolite. Ebbene, vedete, è così, in questa nostalgia infinita del figlio che risponde al padre, che siamo accolti e riconosciuti tutti quanti noi, esseri umani, con il nostro strepito, il nostro farfugliare, il nostro mormorare o anche il nostro parlare, dichiarare, sostenere, professare. Siamo gli esuli dalla vita. Testi nei quali Gesù ascolta sono messi in particolare evidenza nel Vangelo secondo Matteo. Ricordo alcuni, già nel capitolo 8, poi nel capitolo 9. Prendete per un momento il capitolo 14, nel versetto 13. Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto, ma la folla, saputolo, lo seguì a piedi dalla città ed è disceso dalla barca, eccetera, eccetera. Vedete che l'ascolto di Gesù, questo ascolto che sembra trovare immediato riscontro nella ricerca di un luogo appartato, desertico, ed ecco è il contesto nel quale la folla è presente. Gesù ascolta e vedete grande folla, malati e quel che segue. Se voi prendete il capitolo 21, versetto 16, qui è il Vangelo delle Palme, l'ingresso a Gerusalemme, e quando Gesù entra a Gerusalemme le autorità lì presenti gli dicono: ma non senti quello che dicono, non ascolti quello che dicono? Già, cosa dicono? Gesù rispose: ma non avete mai letto dalla bocca dei bambini e dei lattanti ti sei procurato una lode? Quelli che cantano Osanna al figlio di Davide, ma non avete mai letto? Ascolti, certo, Gesù ascolta, e ascolta la voce dei bambini e dei lattanti. Già, per non dire poi che nel capitolo 27, quando Gesù si trova dinanzi a Pilato, ascolta quelli che lo accusano e non dice niente. E Pilato è sconcertato, capitolo 27, versetti 13 e poi 14, Pilato è sconcertato per questo comportamento, perché Gesù ascolta e quell'ascolto fa sì che Gesù sia in grado di assorbire quello che viene detto di lui dai falsi testimoni, dagli accusatori, dai violenti, Pilato è sconcertato ed è un ascolto che rende il figlio in grado di contenere in sé questo ulteriore tragico accumulo di aggressività da parte della nostra condizione umana, ed ecco, è il figlio che ascolta la voce del padre. Fatto sta, vedete, che adesso, tornando al nostro brano evangelico, dopo quello che ho appena richiamato circa l'ascolto di Gesù, leggiamo che Gesù si ritirò nella Galilea e, lasciata Nazareth, venne ad abitare a Cafarna o presso il mare. Interessante questo ritirarsi, e anche perché, vedete, conferma il fatto che c'è un'altra strada. E tra l'altro si ritira in Galilea, che è una periferia pericolosa, una periferia squalificata, c'è di mezzo poi anche la citazione del profeta Isaia, e poi si sposta verso il mare, che è immagine esemplificativa di quello che nel linguaggio biblico è spesso lo sbarramento che fa da ostacolo sulla strada della vita, il mare. Ricordate che il momento decisivo della storia della salvezza è l'impatto con il mare, l'ostacolo insuperabile, se non fosse vero che poi le cose prendono un'altra piega. Ma vedete, è il suo modo di ritirarsi, qui tra l'altro il verbo anachorin, ne parlavamo in altre occasioni, fare anacoresi, si ritirò e si ritira. Questo è un dato che viene sottolineato ancora in altri momenti. Ritirarsi di per sé significherebbe tirarsi fuori, allontanarsi, prendere le distanze. Attenzione, perché questo ritirarsi conferma sempre che c'è un'altra strada, la sua, quella che si apre nel suo stesso cuore umano. La strada è in lui, la strada è in lui stesso. Si ritira, e si ritira non perché si rende estraneo alle situazioni. Notate, qui siamo alle prese con il nostro testo. Se voi per un momento solo, sfogliando le pagine, arrivate al capitolo 12, versetto 15, Gesù, saputolo, si allontanò di là. Questo si allontanò a Nechorizon, si ritirò di là. Allora, si è ritirato, quindi si è isolato. Guardate un po', molti lo seguirono ed egli guarì tutti. Vedete, per l'Evangelista Matteo questo ritirarsi è fare spazio alla moltitudine, e moltitudine di ammalati, con tutto quello che segue fino al versetto 21. Se voi sfogliate ancora per un momento le pagine, arrivate al capitolo 14, versetto 13, udito ciò Gesù partì di là su una barca e si ritirò, di nuovo vedete il nostro verbo, e si ritirò in disparte in un luogo deserto, ma la folla saputo lo seguì. È un ritirarsi che non è prendere le distanze, ma è diventare la presenza che accoglie. E qui la folla, vedete, con tutti i suoi problemi, guai, motivi di protesta e di supplica a più riprese. E ancora prendete il capitolo 15, versetto 21. Partito di là, Gesù si diresse, di nuovo il nostro era Nechorizon. Gesù si fece si ritirò verso le parti di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea. Adesso questo ritirarsi, addirittura in una regione che è estranea e oltre i confini della terra di Israele, ma in quella regione una donna cananea. E di seguito, se voi arrivate al versetto 29 di questo capitolo 15, allontanatosi di là, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, si fermò là. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi, molti altri malati e quel che segue. Si è ritirato. Ecco. Vedete, c'è un'altra strada. E, fatto sta, vedete, che Gesù, qui, adesso, dopo aver avviato la sua attività pubblica nel versetto 17, convertirsi perché il regno dei cieli è vicino, dunque convertirsi vuol dire mettersi in cammino assumendo un altro orientamento. Convertirsi vuol dire cambiare direzione, vuol dire capovolgere l'orientamento, vuol dire ecco, c'è un'altra strada. Perché? Perché il regno dei cieli è vicino, perché è la paternità di Dio che si rivela. La paternità di Dio. E si rivela, vedete, non perché è una sentenza dottrinale, ma perché è Gesù il figlio. Si è avvicinata la paternità di Dio. Ed ecco, di seguito, versetto 18, Gesù cammina sulla riva del mare. E la scena è nota a tutti. È una scena incantevole, è l'attività pubblica di Gesù appena appena iniziata, che ci parla, stando alla narrazione del nostro evangelista, di lui che passeggia sulla riva del mare, che guarda il mare, è la traversata che si prospetta per lui nell'adempimento della sua missione, il figlio per il compiacimento del padre, ed ecco che sulla riva del mare raccoglie tutti i detriti che le vicende umane vi hanno depositato. Perché dico questo? Perché sotto il suo sguardo sorge la luce, diceva la profezia di Isaia, una luce si è elevata sotto il suo sguardo. Gesù può annunciare la paternità di Dio? Gesù apre la strada della vita per tutti gli uomini? Ed ecco, più esattamente, vedete, sotto lo sguardo di Gesù, adesso, nell'immediatezza della scena narrata dall'Evangelista, ci sono i pescatori. Vide due fratelli, Simone chiamato Pietro, Andrea suo fratello, che gettarono la rete in mare, ecco, sulla riva del mare. E vedete, questi personaggi sono già segnati dall'esperienza di un naufragio, tant'è vero che sono pescatori, ma sono pescatori che usano una rete, ve lo dicevo senz'altro in altre occasioni, Amphibleston. Amphibleston è la rete che si manovra da terra. E quindi vedete, sono pescatori che in un modo o nell'altro forse hanno anche provato a attraversare il mare, ma sono stati alla riva, sono in secca, sono arenati, c'è già un'esperienza di naufragio che li ha rigettati sulla sponda del mare, ed è per loro che Gesù traccia una strada nuova. Gesù li guarda. Sono pescatori, ma gettavano la rete stando a terra. E Gesù dice: vi farò pescatori di uomini. Pescatori di uomini, cosa vuol dire? Si pescano i pesci normalmente, a meno che non si tratti di naufraghi. Pescatori di naufraghi. Venite con me, attraverseremo il mare. Questo sta dicendo Gesù. Dobbiamo attraversare il mare, una strada attraverso il mare, ma perché la strada è aperta nel cuore spalancato del Figlio. Vedete, in più, notate come per l'Evangelista Matteo, sotto lo sguardo di Gesù ci sono due fratelli. È vero che anagraficamente sono due fratelli, ma nel Vangelo secondo Marco, per esempio, il testo non dice così. Perché qui sono fratelli sotto lo sguardo di Gesù. E poi è anche vero che sono Pietro e Andrea suo fratello, come di seguito vide altri due fratelli, li vede lui, sono fratelli così come li vede lui. E poi è anche vero che anagraficamente sono figli dello stesso padre, ma questo è un dato secondario, il dato primario è che sono identificati come fratelli sotto lo sguardo di Gesù, vedete. Come Gesù ascolta, come Gesù guarda, come Gesù passeggia. Tra l'altro, vedete che successivamente nel corso della catechesi evangelica, naturalmente questa sottolineatura circa il valore della fraternità emerge in maniera sempre più rilevante. E questo lo sappiamo già. D'altronde, Gesù è il Figlio e Gesù è colui che evangelizza la paternità di Dio. La paternità di Dio significa che la moltitudine umana è ricomposta nelle dimensioni di una famiglia unica, una dimensione di fraternità universale. I miei fratelli, dirà Gesù in più di una occasione. I miei fratelli, fino a quando il Signore è risorto, dice alle donne: andate a dire ai miei fratelli, dice più ai miei discepoli, o ai miei amici, o ai miei compagni di cammino, dice fratelli. Ed ecco, vedete, è proprio il suo passaggio qui che conferisce alla folla umana titoli della figliolanza rispetto alla paternità di Dio. Mi riferisco ormai, vedete, al versetto 23. Gesù andava attorno. Gesù circolava nella regione della Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e la paternità di Dio, curando ogni sorta di malattia e di infermità nel popolo. Già, Gesù si prende cura di ogni nostra malattia, tormento, infermità, casi di solitudine, di depressione, di disperazione, tutto quello che ci riguarda, in quanto siamo in esilio dalla vita. E il fatto è che il nostro essere in esilio è accolto nel suo cuore umano, la strada nuova, la percorre lui, la strada nuova è lui, è attraverso di lui, è nel suo cuore, aperto, da dove siamo accolti per essere presentati al Padre. Avviene allora che proprio le avventure del nostro esilio, vedete, man mano che ci pongono dinanzi all'evidenza della nostra insufficienza, della nostra impreparazione, della nostra inadeguatezza, la nostra povertà, le avventure del nostro esilio ci conducono a scoprire in ogni nostro grido, è già il Salmo 40, ci ha interpellati proprio a partire da un grido, e ogni nostro grido diventa eco festosa della rivelazione di una storia d'amore nella quale siamo coinvolti man mano che ci immergiamo nell'abisso della nostra povertà umana, che spoglia la nostra soggettività, ci spoglia fino alla morte. Ma allora ogni nostro cammino trova nel cuore di Gesù, ossia trova nel suo desiderio d'amore, la strada della vita, perché il regno dei cieli si è avvicinato ed è nostro ancora oggi per tutti. Il grido del Salmo 40, io sono povero e infelice, ma di me ha cura il Signore. Tu mi aiuto e mia liberazione. Mio Dio, non tardare. Basta così.